Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Ben ritrovati, cari ascoltatori di Radio Maria. Un saluto a tutti per questa nostra trasmissione, per questo tempo di meditazione che ci prendiamo per pregare insieme con i salmi. Oggi desidero proporvi il Salmo 45, uno dei più belli di tutto il Salterio. Iniziamo innanzitutto leggendolo insieme come preghiera, domandando allo Spirito Santo che ci assista in questo nostro tempo di raccoglimento e illumini la nostra mente, riscaldi il nostro cuore per accogliere ciò che il Signore vorrà dirci in questo tempo di meditazione che faremo insieme. Dio è per noi rifugio e forza, aiuto sempre vicino nelle angosce. Perciò non temiamo se trema la terra, se crollano i monti nel fondo del mare, tremano, si gonfino le sue acque, tremino i monti per i suoi flutti. Un fiume e i suoi ruscelli rallegrano la città di Dio, la santa dimora dell'Altissimo. Dio sta in essa, non potrà vacillare. La soccorrerà Dio prima del mattino. Fremettero le genti, i regni si scossero, egli tuonò, si sgretolò la terra. Il Signore degli eserciti è con noi, nostro rifugio è il Dio di Giacobbe. Venite, vedete le opere del Signore. Egli ha fatto portenti sulla terra. Farà cessare le guerre sino ai confini della terra, romperà gli archi e spezzerà le lance, brucerà con il fuoco gli scudi. Fermatevi, che sappiate che io sono Dio, eccelso tra le genti, eccelso sulla terra. Il Signore degli eserciti è con noi, nostro rifugio è il Dio di Giacobbe. Cari amici, desidero che soffermiamo la nostra attenzione innanzitutto sul penultimo versetto che abbiamo ascoltato. Fermatevi e sappiate che io sono Dio. Ecco il senso della nostra preghiera. Ecco l'invito del Salmo a fermarci. Troppo facilmente la nostra vita scorre molto velocemente di corsa tra le tante cose che dobbiamo fare. Spesso sono le malattie a bloccarci, a fermarci, ma altrimenti rischiamo di non fermarci mai. Invece, com'è importante fermarsi e mettersi di fronte a Dio. Ecco, anche Gesù, oggi, la festa della trasfigurazione, nel Vangelo abbiamo ascoltato la trasfigurazione, si ferma e va con i suoi apostoli su un alto monte. E lì si trasfigura agli occhi di Pietro, Giacomo e Giovanni e permette a questi tre discepoli di entrare in quell'intimità di dialogo con Dio, col Padre, che Gesù viveva in ogni istante, in modo particolare quando si ritirava in luoghi appartati a pregare. Fermatevi, sappiate che io sono Dio. Dio non è un oggetto che noi possiamo manipolare, ma è una persona che ci interpella in questo dialogo misterioso che è la preghiera. E dunque vorrei dire qualcosa sull'importanza della preghiera in questo tempo di Quaresima, un tempo di grazia che il Signore ci dona perché possiamo appunto fermarci e avvicinarci a Lui. E sappiamo che i tempi della liturgia corrispondono ai tempi del cielo, e in questo tempo il Signore ascolta le nostre preghiere in modo del tutto speciale. E vorrei iniziare questa nostra meditazione sulla preghiera con delle parole di San Serafino di Sarov. È il santo più venerato e più amato in Russia, nasce nel 1759 e muore nel 1833. È una delle figure più luminose di tutta la storia del cristianesimo, anche se in Occidente non è conosciuto, non è molto conosciuto. Attraverso un cammino di rinunzie molto grandi, giunge negli ultimi anni della sua vita a dare al mondo, stupefatto da questo miracolo, la testimonianza di una gioia luminosa, inalterabile, pura. Gli uomini conobbero per lui che il regno dei cieli è davvero presente sopra la terra. Oggi appunto nel Vangelo abbiamo meditato la trasfigurazione, ma questa trasfigurazione in qualche modo si fa ancora presente nella vita della Chiesa attraverso le vite dei santi. Ad esempio Santa Elisabetta d'Ungheria, il suo biografo, che era il sacerdote confessore che l'ha accompagnata in gran parte della sua esperienza, in gran parte della sua vita, ecco, racconta proprio questo, che raramente non aveva mai visto una donna così dedita alla carità, perché aiutava tantissima gente con la costruzione di ospedali, di opere di carità, che però quando si ritirava in preghiera veniva completamente rapita da questa preghiera. E poi il biografo ci racconta che, uscita da questa preghiera, il suo volto era luminoso, era splendente. È un'esperienza che le persone che hanno incontrato dei santi hanno fatto questa esperienza. Ce lo racconta anche la Bibbia di Mosè. Ce lo raccontano gli Atti degli Apostoli, quando parlano di Santo Stefano che viene lapidato, il suo volto era splendente. Il suo volto era splendente, e devo dire che mi è capitato anche a me una volta alla preghiera della pace che organizzò Giovanni Paolo II ad Assisi, e andai con la comunità del mio oratorio, della mia parrocchia, a partecipare a questo gesto magnifico, e finito questo gesto mi accadde di incontrare Madre Teresa per strada, il suo volto pieno di rughe, ormai era molto anziana, con una gobba importante, ma il suo volto era veramente splendente, era bellissimo. Ecco, allora, l'importanza della preghiera: fermatevi e sappiate che io sono Dio. Ecco, forse il dono più grande che può fare, ha dato all'uomo, Dio ha dato all'uomo, è proprio il dono della preghiera, questo respiro dell'anima, questo quando ci fermiamo a pregare: fermatevi e sappiate che io sono Dio. Come dice il Salmo, quando ci fermiamo a pregare, la nostra anima respira. Ecco, l'ideale della nostra vita, come ci ha insegnato Gesù, è pregare sempre. Cercare di pregare sempre, magari con delle giaculatorie, ad esempio con: o Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto, oppure una giaculatoria che ha insegnato Don Dolindo di Napoli: Gesù, pensaci tu, una cosa semplicissima, brevissima, però di una grande potenza. Ecco, ma torniamo un attimo a San Serafino di Sarov e ascoltiamo insieme le sue parole che possono esserci molto utili nel cammino che abbiamo iniziato della Santa Quaresima. La meta della vita cristiana non consiste soltanto nella preghiera, nel digiuno, nelle veglie e nelle altre opere cristiane, per quanto belle esse siano e per quanto costituiscano dei mezzi necessari per il raggiungimento di cosa? Qual è la meta della vita cristiana? La meta vera della vita cristiana consiste nell'assicurarsi il possesso dello Spirito Santo. Il digiuno, la veglia, la preghiera, l'elemosina e ogni altra opera di bene fatta nel nome di Gesù rappresentano i mezzi con i quali ottenere il possesso dello Spirito Santo. Ecco, allora tutte le opere che vogliamo giustamente intraprendere durante la Quaresima, la preghiera, l'elemosina, il digiuno, non dobbiamo mai dimenticarci che lo scopo di tutto questo, di tutte le opere che facciamo, è accogliere lo Spirito Santo nella nostra anima, ovvero sia vivere la comunione con Dio, da cui nasce la gioia, la pace, la serenità. Ed è proprio questo che manca così tanto nel mondo di oggi ed è pertanto così importante per noi fermarsi, per metterci davanti a Dio. Continua San Serafino. Naturalmente, qualunque virtù esercitata nel nome di Gesù Cristo ci procura la grazia dello Spirito Santo. Allora, se io do l'elemosina a un mendicante, questo mi procura la grazia dello Spirito Santo. Se io insegno delle cose a un ignorante, soprattutto riguardo alle verità di fede, a chi le ignora, questo mi procura la grazia dello Spirito Santo. Insomma, il digiuno mi procura la grazia dello Spirito Santo. Qualunque virtù esercitata nel nome di Gesù Cristo, ad esempio la pazienza, sopportare le persone moleste, ci procura la grazia dello Spirito Santo. Ma sopra ogni altra, la preghiera, come quella che è sempre nelle nostre mani, come un'arma per il conseguimento della grazia dello Spirito. Potreste desiderare, per esempio, di andare in chiesa. Ma può darsi che la Chiesa non ci sia, oppure che la Chiesa sia chiusa, o che la funzione sia terminata. Volete andare a messa, ma la messa non c'è. Potreste desiderare di fare un'elemosina e potreste non trovare un mendicante o non avere di che dare. Potreste desiderare di conservare la verginità, ma per la nostra debolezza, o per tentazione diabolica, o per gli sforzi dello spirito diabolico, non riusciamo a vincere la nostra miseria. Potreste non avere la forza di conservare la verginità che pur desiderate conservare. Potreste insomma desiderare di esercitare una qualunque delle altre virtù nel nome di Cristo e non averne la forza necessaria o l'opportunità. La preghiera invece non ha bisogno di tutto ciò. Ecco, che di tutte le virtù, la più importante è la preghiera. Il ricco e il povero, il nobile e il plebeo, il forte e il debole, il sano e il malato, il giusto e il peccatore, chiunque può praticarla. E allora, anche se siamo a letto malati, non possiamo fare l'elemosina. Non possiamo fare il digiuno perché siamo malati. E che cosa possiamo fare? Possiamo pregare. E quanto grande sia la potenza della preghiera, fosse pure quella del peccatore, purché innalzata con tutta l'anima. Ecco, questo è un punto così importante. Il demonio ci fa credere che siccome siamo dei peccatori, il Signore non ascolta la nostra preghiera. Ecco, questo pensiero è eretico, è falso. E quanto sia grande la potenza della preghiera, fosse pure quella del peccatore, purché innalzata con tutta l'anima, possiamo vederlo dal seguente esempio della Sacra Scrittura. Quando la peccatrice, non ancora monta da recente peccato, incontrò una madre disperata per la perdita del suo unico figlio rapito dalla morte e commossa dall'immenso dolore materno, invocò Dio con queste parole: Gesù Cristo nostro Signore, risuscita il figlio di questa donna, non per me, peccatrice maledetta, ma per le lacrime di questa madre disperata e per la fede che ha nella tua misericordia e nella tua onnipotenza. E Dio resuscitò il defunto. E allora siamo partiti nella nostra meditazione dalla parte finale del Salmo. Fermatevi e sappiate che io sono Dio, eccelso tra le genti, eccelso sulla terra. Il Signore è eccelso, è onnipotente, è più grande di ogni nostro pensiero, di ogni nostro sentimento, è onnipotente, ma ascolta la nostra preghiera. E quando ci fermiamo e stiamo con tutto il nostro cuore davanti a Dio, ecco, questo ci procura la grazia dello Spirito Santo e riaccende nel nostro cuore la speranza. Dunque, adesso facciamo un attimo di pausa per permettere a queste prime parole che abbiamo meditato del Salmo di attecchire nel nostro cuore. Fermatevi e sappiate che io sono Dio, eccelso tra le genti, eccelso sulla terra. Il Signore degli eserciti è con noi, il nostro rifugio è il Dio di Giacobbe. Ci siamo soffermati sul penultimo versetto, fermatevi e sappiate che io sono Dio, come il punto fondamentale del nostro cammino di Quaresima, fermarsi per la preghiera, fermarsi per dare spazio a questo incontro tra noi e Dio, tra questo dialogo profondo tra la nostra anima e Dio, quando viviamo la nostra esistenza, le nostre giornate, avendo dei momenti in cui ci fermiamo e attraverso le parole dei salmi, attraverso le parole del rosario, attraverso la Santa Messa, attraverso la lettura della Scrittura, insomma possiamo trovare tante strade, noi ci fermiamo e entriamo in questo dialogo con Dio, la nostra anima riprende fiducia, riprende speranza, riprende forza. Ma adesso prendiamo le prime parole del Salmo. Dio è per noi rifugio e forza, aiuto sempre vicino nelle angosce. Dio è per noi rifugio e forza, aiuto sempre vicino nelle angosce. Ecco, una cosa molto importante che ci insegnano i salmi è che Dio non ci toglie l'angoscia, la paura e la prova. Ma al contempo Egli è sempre vicino a noi. E Dio è sempre vicino a tutti, come dice Gesù nel Vangelo, Dio fa piovere sui giusti e sugli ingiusti, fa sorgere il suo sole sui buoni e sui malvagi, ma chi vive nella preghiera, il dialogo con Dio, sperimenta molto di più questa esperienza, che Dio ci è vicino. Ecco, quali erano le cose che facevano più paura diciamo, all'israelita e che il salmista così racconta? Perciò non temiamo se trema la terra, se crollano i monti nel fondo del mare, il terremoto. Allora non c'erano le case antisismiche come oggi, se arrivava un terremoto veniva distrutto tutto, e questo qua era una grande paura. Oppure gli ebrei erano un popolo di allevatori e avevano un certo terrore dell'acqua. Fremino, si gonfino le sue acque, tremino i monti per i suoi flutti. La paura di annegare, di essere inghiottito dai flutti. Oppure più avanti parla delle guerre. Il Signore farà cessare le guerre sino ai confini della terra, romperà gli archi e spezzerà le lance, brucerà con il fuoco gli scudi. La paura della guerra, paura che anche noi pensavamo lontana, superata e che però continuamente attraverso le notizie ci raggiunge in questa guerra mondiale fatta a pezzi, come descrive bene il Papa. Allora Dio è per noi rifugio e forza, aiuto sempre vicino nelle angosce. E le angosce oggi le viviamo in modo particolare. Perché? Perché forse perché le notizie che continuamente ci arrivano ci fanno di percepire di più un male che è invadente, non solo negli stati, nei popoli, ma nelle informazioni. E quindi i nostri pensieri, i nostri discorsi, i nostri sentimenti, ecco. Facciamo sempre più fatica ad alzare lo sguardo e il cuore verso orizzonti di serenità. Ecco, siamo confrontati con questa esperienza che il male sembra vincere. Ecco, Papa Francesco parla della mondanità che assorbiamo e che corrode la testimonianza di Cristo che siamo chiamati ad offrire al mondo affinché il Vangelo possa raggiungere tutti gli uomini. Come quest'aria inquinata che respiriamo, come un'aria, come quando c'è stato Chernobyl, poi c'è stata questa nube velenosa che ha raggiunto tanti, no? Gli intossicati. Ecco, questa nube di pessimismo come una nebbia, per cui il dubbio che il male possa vincere in un qualche modo fiacca la nostra speranza e la nostra testimonianza. Allora però dobbiamo ricordarci che forse è sempre stato così. Allora noi siamo toccati in questo modo dal male, ma ad esempio Ho avuto modo nella mia vita di leggere più volte, di meditare Gregorio Magno, che amo molto. Ecco, lui nasce nel 540 d.C., è il momento in cui crolla l'impero romano, è crollato l'impero romano d'Occidente, ci sono le invasioni barbariche e sentite come descrive. Come descrivere la situazione sua e dei suoi contemporanei in questi momenti di gravi guerre, travagli, insicurezza. Dovunque vediamo lutti, dovunque sentiamo gemiti, distrutte le città, abbattute le fortezze, devastate le campagne. La terra è stata ridotta a un deserto. Non è rimasto nessuno a coltivare i campi, quasi nessuno abita nelle città. Tuttavia anche questi piccoli resti del genere umano sono colpiti ogni giorno. Vediamo alcuni deportati come schiavi, alcuni mutilati, altri uccisi. Che cosa ci può dunque attirare in questa vita, oh fratelli miei? Se ancora amiamo un tale mondo, vuol dire che non amiamo più le gioie, ma i dolori. Ma noi vediamo com'è ridotta Roma stessa, che un tempo sembrava la dominatrice del mondo, schiacciata in tanti modi da immensi dolori, dalla desolazione dei cittadini, dall'attacco dei nemici, dai continui crolli. Dunque, cari fratelli, le angosce, i momenti di difficoltà hanno sempre attraversato l'umanità. Se il salmista lo racconta è perché è un'esperienza che aveva fatto. La paura del terremoto, la paura delle inondazioni, la paura delle guerre. Ma Dio è per noi rifugio e forza, e continua il Salmo, un fiume e i suoi ruscelli rallegrano la città di Dio. Ecco, dopo lo sconvolgimento che si vive nel mondo, il salmista attraverso la preghiera alza lo sguardo. E cosa vede? Un fiume e i suoi ruscelli rallegrano la città di Dio. L'acqua non è più nemica, è un fiume che si divide in ruscelli che rallegrano la città, la santa dimora dell'Altissimo. Dio sta in essa, non potrà vacillare. La soccorrerà Dio prima del mattino. Ecco Gerusalemme, il Tempio, che per noi diventa la Chiesa, questo luogo sicuro dove abita Gesù. E in un qualche modo nella liturgia, in mezzo alle angosce del mondo, sperimentiamo questo momento di calma, di pace, perché siamo certi che Dio è con noi. Ecco, questo fermarsi, entrare nella vita contemplativa, cioè nella vita che scopre la presenza di Dio, che è un aiuto sempre vicino nell'angoscia. Dice sempre Gregorio Magno, la vita contemplativa, che è appunto la vita quando ci fermiamo, anche solo quando ci fermiamo a guardare una verza. Dunque, il cardinale Spidlick racconta in una sua meditazione che sua mamma, quando erano piccoli, li chiamava lì in cucina. Tagliava una verza a metà, faceva vedere la verza ai bambini e poi gli chiedeva: è bella? E tu dicevano: è bella, sì. Guardate quanti cerchi, guardate che geometrie, è bellissima. E poi domandava ai bambini: e chi l'ha fatta? E loro rispondono: l'ha fatta Dio. Allora Dio è buono? Sì, Dio è buono. Ecco, allora, e poi il cardinale Spiglic racconta che lì, quando era piccolo, educato da sua mamma, questa donna semplice ma permeata profondamente di fede, lì ha imparato a fare l'adorazione. Ha imparato a fare l'adorazione davanti alla bellezza della verga. E quell'adorazione davanti alla bellezza della verga l'ha preparato poi a fare l'adorazione davanti all'Eucaristia. Allora, il mondo è ancora pieno di tante cose belle, solo che noi ci dobbiamo fermare, dobbiamo staccare i nostri telefoni, dobbiamo staccare le notizie negative che intossicano la nostra anima e dobbiamo guardare. Anche se viviamo in città, anche un fiore. Adesso ci sono queste orchidee che vendono i fioristi e spesso si trovano le orchidee nelle case, che sono questi fiori bellissimi e si starebbe lì a guardarli, a contemplarli, ma il cielo, il sole, il mare, le piante, il sorriso di un bambino. È pieno un quadro, ci sono tante cose belle che possiamo contemplare. Allora, la vita contemplativa è poi quando questa luce che si accende nel nostro cuore, quando lo Spirito Santo viene ad abitare nel nostro cuore perché invochiamo la sua presenza attraverso la preghiera. E allora Gregorio Magno, che ha raccontato, abbiamo ascoltato il suo racconto molto crudo della situazione di devastazione, di mutilazione, di crolli che viveva a Roma, poi c'è stata la peste, cioè di tutto è successo durante la sua vita. Sentite cosa dice. La vita contemplativa, cioè la vita della preghiera, la vita del silenzio, quando ci fermiamo e ci mettiamo davanti a Dio, la vita contemplativa è una dolcezza così attraente che rapisce l'anima al di sopra di se stessa, apre i segreti celesti e mostra agli occhi della mente tesori spirituali. E dunque noi tante volte siamo nelle angosce, ma Dio per noi è rifugio e forza, aiuto sempre vicino nelle angosce. E allora ecco che alziamo uno sguardo i segreti celesti e vediamo la città di Dio. Un fiume e i suoi ruscelli rallegrano la città di Dio, la santa dimora dell'Altissimo che qui inizia nella Santa Chiesa e nelle anime di coloro che si avvicinano a Dio, ma è come un seme che sta germogliando e che sembra che sia sconfitto dal male, ma quando noi ci fermiamo nella preghiera scopriamo che Dio sta in essa, non potrà vacillare. La soccorrerà Dio prima del mattino. Fremettero le genti, i regni si scossero. E le guerre. Fremettero le genti, i regni si scossero. Egli tuonò, si sgretolò la terra. Il Signore degli eserciti è con noi. Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe. La preghiera è veramente un rifugio. Allora, quando noi abbiamo la grazia di avere una casa, di avere una famiglia, di avere un convento, di avere qualche amico, allora quando torniamo a casa, dopo una faticosa giornata, quando veniamo riaccolti da una moglie, da dei figli, oppure torniamo al nostro convento, torniamo agli amici della parrocchia o della comunità a cui apparteniamo, ecco. Lì facciamo l'esperienza, ecco, lì c'è un rifugio per noi, un luogo dove la nostra anima può riposare, dove abbiamo degli affetti stabili, dove sperimentiamo una certa tranquillità, mentre magari nel lavoro ci sono tante tensioni che dobbiamo affrontare. Ma Dio più di tutto, e infatti qual è la casa dove... Qual è la casa che diventa di più rifugio per la nostra anima? La casa dove la preghiera diventa qualcosa di normale, dove la comunione fraterna diventa qualcosa di normale. E allora, più di tutto, la preghiera, perché capita che in dei momenti noi non abbiamo una casa, siamo da soli, non abbiamo nessuno che ci accoglie o non ci sentiamo accolti. Ecco, però sempre possiamo rifugiarci in Dio. Il Signore degli eserciti che è noi, nostro rifugio è il Dio di Giacobbe. Venite, vedete le opere del Signore. Egli ha fatto portenti sulla terra, ma questi portenti noi non li vediamo più se non ci fermiamo e ci mettiamo davanti a Dio, se non dedichiamo un tempo della nostra giornata a stare davanti a Lui nella preghiera, anche solo fosse a guardare un fiore, a guardare un tramonto, a guardare il cielo. La vita contemplativa è una dolcezza così attraente che rapisce l'anima al di sopra di se stessa, oppure ci possiamo fermare se abbiamo una chiesa dove è possibile fare l'adorazione eucaristica. La vita contemplativa è una dolcezza così attraente che rapisce l'anima al di sopra di se stessa, apre i segreti celesti e mostra agli occhi della mente tesori spirituali. Una volta una ragazza mi scrisse: come questo può diventare concreto? Una ragazza universitaria, da quando dedico uno spazio della giornata alla preghiera, il mio cuore respira, ecco il respiro dell'anima. Smetto finalmente di fare e di agire per potermi affidare e per poter ricevere. Il segreto della vita non è fare, 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 ma, diceva Chiara Corbella, lasciarsi amare. Fermatevi e sappiate che io sono Dio. Da quando prego più frequentemente, racconta sempre questa ragazza, è nata in me una grande pace, come mai prima nella mia vita. Vi garantisco che questo che racconta questa ragazza è un'esperienza che fanno tutti quelli che cominciano a pregare. Non magicamente di colpo, ma la fanno tutti. Essendo stato indegnamente chiamato alla grazia sacerdotale, ho la possibilità di parlare con tante persone, le più svariate, il ricco, il povero, lo sposato, il religioso, il piccolo, il grande, il bambino, l'anziano. Ma c'è una cosa che accomuna tutti ed è questa, che la pace si trova solo nella preghiera. E le famiglie che iniziano a pregare insieme ai loro figli, all'inizio o alla fine della giornata, questa pace la vivono anche i figli. Anche quelli piccoli, anche se non capiscono le parole che dicono, è veramente una cosa che sempre mi stupisci, che sempre mi stupisce. Ma volevo leggervi anche una poesia di Alda Merini, la poetessa italiana, una poetessa che ha subito le sue angosce. Pensate che è stata ricoverata 5 volte in un ospedale psichiatrico. Pensate che angosce ha vissuto questa donna che ci ha lasciato un'infinità di poesie magnifiche. Perché lei scriveva queste poesie sui foglietti, erano un dono di Dio che gli veniva così di colpo, non è che ci pensasse più di tanto, no? E questa grande poetessa Alda Merini ha messo in poesia un incontro che lei ha avuto con Maria. No? un certo punto della sua vita, era abbastanza giovane, e Arnaldo Mosca Mondadori, che ha conosciuto molto, molto da vicino Adda Merini, testimonia questo. Mi disse che un giorno nella sua giovinezza Adda Merini aveva visto una ragazza di luce, di una bellezza indescrivibile. Mi ripeté quel fatto negli anni e questo è significativo. Infatti, quando ripeteva un fatto nel corso del tempo, nello stesso modo, quello era un fatto autentico, che era successo veramente. E dunque voglio leggere con voi questa bellissima poesia in cui Alda Merini descrive il suo incontro con Maria. Madre diletta, mia sognata e vera verità. Mia splendente meraviglia, madre diffusa come l'ape e il miele, madre sostanza, tienimi nascosta dentro il tuo manto, sì che io non veda sotterfugi e inganni. In te io pura ridivento, sì come una bambina. Ecco. Il mondo è pieno di sotterfugi e inganni e questo ci spaventa, sembra che il male vince. Tienimi nascosta dentro il tuo manto, sì che io non veda sotterfugi e inganni e in te io pura ridivento, siccome una bambina. Continua la poesia. Madre, t'ho vista un giorno. Scusate, madre, t'ho vista un giorno mentre prona sul pavimento ti invocavo piano. Ecco, questa esperienza della preghiera, che in certi momenti può essere una luce particolare di grazia. Madre, t'ho vista un giorno mentre prona sul pavimento ti invocavo piano. Eri bella e possente e mi guardavi con infinita eterna tenerezza. A che più dirti? Io non ho parole, ma tu hai l'incanto delle cose buone. Ecco, l'esperienza profonda della preghiera, dell'incontro con il Signore, in questo caso dell'incontro con Maria, è indescrivibile. Tu hai le parole che non hanno voce. E che pure traversano le mura d'ogni esultanza. O madre, che fanciullo tenesti il Cristo, guarda alle mie braccia, che sono vuote, e colmale di fiori, o di spine, o di luce, o di tormento, come ti piaccia, e rendimi felice. Ecco, di fronte alla bellezza di Maria nasce il desiderio di essere disponibile a quello che il Signore ci chiede, come è stata lei, come è stata Maria. Guarda le mie braccia che sono vuote, colmali di fiori, o di spine, o di luce, o di tormento, come ti piaccia, e rendimi felice. Ecco, questa esperienza del fermarsi. Stare davanti a Dio, stare davanti ai santi. Concludo questa parte, poi facciamo ancora un attimo un momento di pausa. Nel testamento che Pavel Floreschi ha scritto ai suoi figli nell'agosto del 1922, mentre in Russia imperversava la persecuzione contro la Chiesa e contro tutti quelli che non erano d'accordo con Stalin, e quindi milioni e milioni di morti, va bene, lui scrive ai suoi figli per raccontare la sua vita, per dargli una testimonianza, e alla fine dice una cosa bellissima che possiamo fare anche noi. È da tanto tempo che voglio scrivere. Osservate di più le stelle. quando avrete un peso nell'animo, guardate le stelle o l'azzurro del cielo. Quando vi sentirete tristi, quando vi offenderanno, quando qualcosa non vi riuscirà, quando la tempesta si scatenerà nel vostro animo, uscite all'aria aperta, intrattenetevi da soli col cielo. Allora la vostra anima troverà quiete. Quando avete un peso nell'animo, guardate le stelle o l'azzurro del cielo. In effetti l'azzurro del cielo è qualcosa di incredibile, di una bellezza veramente inenarrabile. Ecco, capite allora l'esperienza del Salmo. Fermatevi e sappiate che io sono Dio, eccelso tra le genti, eccelso sulla terra. Benedetto XVI, il 26 giugno 2012, fece la visita pastorale nelle zone terremotate dell'Emilia Romagna e prese proprio l'inizio di questo salmo per parlare a coloro che avevano subito questa grande prova. Ascoltiamo un attimo le parole di Benedetto XVI, che con la sua consueta profondità ci aiuta a entrare nel senso profondo di questo salmo. La sicurezza che il salmo afferma non è quella di superuomini che non sono toccati dai sentimenti normali. La sicurezza di cui parla è quella della fede, per cui sì, ci può essere la paura, l'angoscia. Le ha provate anche Gesù, come sappiamo. Ma c'è, in tutta la paura e l'angoscia, soprattutto la certezza che Dio è con noi. Come il bambino che sa di poter contare sempre sulla mamma e sul papà, perché si sente amato, voluto, qualunque cosa accada. Così siamo noi rispetto a Dio, piccoli, fragili, ma sicuri nelle sue mani, cioè affidati al suo amore che è solido come una roccia. Ecco, questo è molto importante. I salmi ripetono spesso, ecco, Dio sta in essa, non potrà vacillare, non vacilla Dio. Il popolo ebraico non parla attraverso concetti filosofici astratti come il popolo greco, ma parla attraverso qualcosa di concreto, la solidità della roccia. Noi siamo piccoli e fragili, ma sicuri nelle mani di Dio. Il suo amore è solido come una roccia. Questo amore noi lo vediamo in Cristo crocifisso, continua Benedetto XVI, che è il segno al tempo stesso del dolore, della sofferenza e dell'amore. È la rivelazione di Dio amore, solidale con noi fino all'estrema umiliazione. Questa roccia, con questa speranza, si può costruire, si può ricostruire. Allora, in un mondo in crisi, in un mondo segnato da tante prove, da tanti lutti, da tante angosce, da tante difficoltà, su cosa possiamo ricostruire? Sulla roccia di Cristo, sulla roccia di Dio. Ecco, concludiamo, cari amici, questa nostra trasmissione, almeno questa prima parte, perché poi lo anticipo, ci sarà la possibilità di fare domande da casa o interventi brevi, ecco, domande da casa per approfondire le cose che abbiamo detto. È una parte a cui tengo molto, perché attraverso le vostre domande, i vostri interventi, scopro sempre qualcosa e possiamo fare insieme questo cammino. Questo, chiaramente io faccio la prima parte della meditazione, il mio compito, però poi attraverso le vostre domande, se c'è qualcosa che vi ha colpito, se c'è qualcosa che desiderate venga approfondita, avete la possibilità di chiamare perché apriamo i nostri microfoni alle vostre telefonate. Ecco, dicevo, volevo concludere questa prima parte della trasmissione con una testimonianza delle suore trappiste di Palacolao, che è un paesino un po' tra i monti al nord del Portogallo, dove un gruppo di giovani trappiste stanno costruendo un nuovo monastero, un monastero richiesto dai vescovi del Portogallo. Alcune suore trappiste del monastero di Vitorchiano, a sud del Lazio. Ecco, un monastero sempre ricco di vocazioni, hanno accolto la richiesta dei vescovi portoghesi di aprire lì un monastero. Poi, ecco, hanno iniziato a costruire questo monastero. È stato anche un po' miracoloso questo posto perché, diciamo, i vari contadini che possedevano queste terre hanno deciso volentieri di donare la terra per costruire questo monastero. Però il 27 gennaio queste suore sono state colpite da un incendio. Ecco, quando ho letto questa loro lettera che hanno scritto per chiedere aiuto e per raccontare la loro esperienza, è una lettera che mi ha commosso profondamente, mi ha commosso profondamente perché ci descrive com'è possibile stare dentro la prova, dentro l'angoscia, ecco, affidati completamente a Dio. E allora noi abbiamo bisogno di testimonianze, perché quando noi vediamo delle persone che sono più affidate di noi a Dio, ecco, questi ci indicano la strada. Ecco, adesso leggo questa lettera, almeno alcune parti, la leggo per voi. Cari amici, sabato 27 gennaio siamo state colpite da un grave incendio, divampato nelle prime ore del mattino, che è cominciato dalla cappa del camino acceso e che, diffondendosi rapidamente, ha compromesso l'area centrale della nostra foresteria, cioè dove, diciamo, si accolgono gli ospiti. La zona più colpita è quella del sottotetto che fungeva dal magazzino e delle camere da letto che noi stavamo occupando in attesa della conclusione della costruzione del monastero, perché loro stavano nella foresteria, perché il monastero vero e proprio è ancora in costruzione. Alcune stanze erano adibite a uffici, eccetera, eccetera. Erano circa le ore 6:15 del mattino, prima del nostro consueto ufficio delle lodi. Rapidamente abbiamo recuperato il possibile, il computer su cui stavamo lavorando e poco altro, ma abbiamo dovuto lasciare l'edificio, sia per il fumo, sia per metterci al sicuro. Le fiamme si sono rapidamente alzate sul tetto e noi siamo dovute restare a guardare impotenti, pregando e sperando nell'intervento dei pompieri. Poi sono arrivati i pompieri, eccetera. Nel mezzo di tutto questo, la zona della cappella è rimasta intatta. È stata poi una sorpresa ritrovare appesi e integri nel mezzo del corridoio colpito dalle fiamme, dal fumo e dall'acqua, gli abiti bianchi destinati alla prossima vestizione di una delle nostre postulanti, che il giorno prima la sorella del vestiario aveva terminato di cucire. Li abbiamo rinvenuti non solo integri, ma quasi totalmente puliti. Ci sono immagini che documentano questo fatto sorprendente. Siccome c'erano ospiti, un sacerdote con 3 suoi parrocchiani in ritiro, rendendoci conto di non poter aiutare materialmente, la provvidenziale presenza del sacerdote ci ha reso possibile celebrare la Santa Eucaristia dopo il canto delle lodi, mentre ancora i pompieri si prodigavano a spegnere le fiamme sui tetti. Sull'altare era l'amore che consumava ancora una volta il suo dono per noi. Ecco, pensate, queste suore, mentre c'è l'incendio e i pompieri spengono l'incendio, loro che capiscono che non possono fare niente, celebrano la messa. Nella giornata abbiamo ricevuto la visita del vescovo che ci ha manifestato la sua prossimità, del parroco, del sindaco e poi di molti amici conosciuti e sconosciuti, tutti mossi dal desiderio di correggerci. Chi ha portato da mangiare, chi si è messo a raccogliere i detriti, chi semplicemente voleva stare vicino a noi e rincuorare. Insomma, abbiamo assistito a una grande manifestazione di prossimità e generosità. Molte poi sono state le telefonate, le email di persone amiche che hanno espresso la loro vicinanza e il desiderio di aiutarci materialmente. Così stiamo sperimentando la provvidenza del Signore. Ecco, vedete, di fronte a una sciagura, un incendio che ha distrutto metà del monastero che avevano appena costruito, questa gratitudine per l'aiuto che arriva. Così stiamo sperimentando la provvidenza del Signore che suscita nei cuori la volontà di partecipare nella riedificazione di questo luogo. Di questo luogo, che non è appena di noi monache, ma è la casa di chiunque cerchi Dio. Ecco, sentite come concludono. Siamo certe che il Signore sa ciò che fa e ciò che permette che viviamo, siamo certe che il Signore sa ciò che fa. E ciò che permette che viviamo è sempre per un bene maggiore di quanto possiamo prevedere noi. La stessa esperienza di fraternità tra noi e con le persone che ci aiutano è già un commovente miracolo di comunione e di speranza. L'uomo che crede, spera e ama è realmente l'immagine della gloria di Dio, della sua bontà, della sua bellezza. Il Vangelo della Santa Messa di quel sabato mattina, il giorno dell'incendio, ci ha colpite profondamente. Ecco, pensate come si può stare, come si può vivere la parola di Dio nella Messa. Descrive il Signore che dorme sereno sulla nave, coperta dalle onde del mare in tempesta. I suoi discepoli lo svegliano e gli domandano costernati: Maestro, non ti importa che periamo? E Gesù, perché avete paura? Non avete ancora fede? E nei vesperi di quello stesso giorno ci siamo trovate a cantare con la Chiesa il Salmo 65. Dio, tu ci hai messi alla prova, ci hai fatto passare per il fuoco e l'acqua. E poi ci hai dato sollievo. Certe che la provvidenza del Signore. Allora, capite cosa vuol dire che i salmi possano accompagnare la nostra vita? La liturgia può accompagnare la nostra vita? Ci può dare uno sguardo completamente nuovo sull'esistenza, anche sulle prove che ci sono date. certe che la provvidenza del Signore porta sempre a compimento l'opera che inizia. Riprendiamo e continuiamo il cammino. E la costruzione della sua casa tra noi, con rinnovata gratitudine e meraviglia. E poi hanno allegato a questa loro lettera le parole di Benedetto XVI, che vi ho letto prima, e adesso alla fine della nostra meditazione ne rileggo un pezzo perché è veramente molto importante. Dio è per noi rifugio e forza, aiuto sempre vicino nelle angosce. Perciò non temiamo se trema la terra, se crollano i monti nel fondo del mare. Riprendo le parole di Benedetto XVI. La sicurezza che il Salmo afferma non è quella di superuomini che non sono toccati dai sentimenti normali. La sicurezza di cui parla è quella della fede, per cui sì, ci può essere la paura, l'angoscia, le ha provate anche Gesù, come sappiamo, ma c'è in tutta la paura e l'angoscia soprattutto la certezza che Dio è con noi, come il bambino che sa di poter sempre contare sulla mamma e sul papà, perché si sente amato, voluto, qualunque cosa accada. Pronto?
Pronto, buonasera. Buonasera padre.
Buonasera, sì, come ti chiami?
Niente. Io mi chiamo Anna e telefono
da
da
dove
Foggia.
Chiami?
Da Foggia,
Da
da Foggia.
Foggia.
Sì.
Ecco,
Se non che
Anna, cosa mi
allora,
racconti?
sì, voglio dire soltanto questo, che praticamente non volevo chiamare, ma intanto ho detto non è giusto, devo chiamare perché devo testimoniare che il Signore si serve di tutto, quindi della radio, delle parole, del salmo, perché mi sentivo molto molto angosciata, proprio un po', diciamo, come posso dire, come se le cose brutte dovrebbero vincere quelle buone, no? Mi sentivo un po' così, anche se il mio carattere non è questo, però ogni tanto ci sentiamo angosciati, l'ha detto anche il Signore, che anche lui ha sentito questa cosa. E per cui, sentendo questo bellissimo salmo, nel momento opportuno, accendendo la radio, e lo Spirito Santo agisce e fa capire che veramente non siamo soli, non siamo soli, quindi veramente io la ringrazio di questa bellissima spiegazione, di queste parole efficienti, perché la parola di Dio è inutile, nutre, ti aiuta, c'è poco da fare. E io, ecco, allora la mia testimonianza è quella, che prendendo la radio, sentendo questo salmo, mi sono sentita molto, molto rincuorata, molto, veramente, proprio come se si accende un lume e per dire dai, forza e coraggio, ho vinto il mondo. Io lo so che il Signore è potente, al di sopra di tutto, quindi, però ci sono dei momenti un pochino che ti senti angosciata e che comunque provvede sempre Lui e sistema sempre Lui. Tutto sta appunto ad avere fiducia, fede in Lui. Quello cerca, cioè la nostra, come posso dire, la nostra fede, come oggi la lettura di domenica, che appunto Mosè è stato messo alla prova, Abramo, scusate, è stato messo alla prova per dare il suo figlio, voleva appunto vedere noi fino a che punto ci fidiamo di Lui. Ed è questa una cosa veramente meravigliosa e la ringrazio veramente di cuore.
Bene, grazie a te Anna, grazie della bellissima testimonianza che ci hai dato, che hai portato e come dicevo, questo momento delle testimonianze e delle domande è molto importante perché l'ascoltiamo dalla viva voce dei vostri racconti. Ecco, questa testimonianza che ci hai portato, semplicissima, è un aiuto per tutti noi. È che la cosa importante è accogliere quello che lo Spirito Santo ci dona. Allora il Signore ci viene incontro, ci accompagna, non ci abbandona nell'angoscia, però noi dobbiamo rimanere aperti a cogliere questo dono. Ecco, questa fede che Dio ci ascolta, ci viene incontro e ci dice una parola, soprattutto attraverso la parola di Dio. È proprio, hai descritto bene, molto bene, le tentazioni che tutti noi viviamo. Ecco, come una patina di scetticismo che rischia di coglierci. È la tentazione di pensare che le cose brutte alla fine vincano con quelle buone, su quelle buone. E il diavolo è furbo, perché se noi perdiamo la speranza della vittoria del bene, guardate, noi non facciamo più niente, non costruiamo più niente. Se noi pensiamo alla nostra parrocchia ormai sta andando allo sbando e basta, allora non facciamo più niente, ma invece se siamo fiduciosi nella speranza, nella vicinanza di Gesù, nella sua compagnia, come queste suore di Palacolao di cui ho raccontato, che di fronte all'incendio hanno detto la messa e hanno ascoltato le parole del Salmo, Dio ci ha fatto passare attraverso l'acqua e il fuoco, ma poi ci ha dato sollievo. È come delle parole che lo Spirito Santo rivolgeva a loro in quel momento. E veramente rimaniamo stupiti quando siamo aperti ad ascoltare la parola, ad ascoltare i salmi, veramente accompagnano la nostra vita. I monaci vivevano così, vivevano ripetendo i salmi, vivono ripetendo i salmi, e questi salmi riempiono la loro vita di speranza. Dio è per noi rifugio e forza, aiuto sempre vicino nell'angoscia. E l'altra cosa importante che dicevi, cara Anna, che riprendevi, è che noi non ci dobbiamo scandalizzare delle paure e delle angosce che ci vengono, neanche delle tentazioni e neanche delle cadute nel peccato. Tutto questo può diventare per noi strada per invocare Dio nella preghiera, per chiedere l'aiuto dello Spirito Santo, per chiedere l'aiuto del nostro angelo custode. E allora Dio non ci toglie le prove. Noi vorremmo che Dio instaurasse la pace universale con una forza che vince il male di colpo, come Pietro, no? Quando vanno per arrestare Gesù, ecco, imbraccia la spada, sfodera la spada, taglia l'orecchio al servo del sommo sacerdote. E non capisce perché Gesù non reagisce, perché Gesù era scappato più volte agli agguati di coloro che volevano catturare per ucciderlo, scappato nel senso non fuggito di corsa, ma aveva preso, se n'era andato e loro non potevano mettergli le mani addosso. Il Vangelo di Giovanni dice che quando arrivano i soldati cadono per terra a vederlo. Quindi Gesù, che ha visto Pietro moltiplicare i pani e i pesci, che ha visto Gesù camminare sulle acque, che ha visto Gesù sedare la tempesta, che ha visto Gesù scacciare i demoni, non capisce perché Gesù non ferma la mano di chi lo arresta, perché Gesù vive questa obbedienza a degli uomini malvagi fino a farsi mettere in croce. E il punto è che il Messia, Gesù, non viene tanto a impedire il male, ma a redimerlo. Non viene a scongiurare la rovina, ma a riedificare. Non viene a frenare la caduta, ma a risollevare. Non viene a impedire la ferita, ma a sanarla. non annulla il dolore, le lacrime, lo sconforto. Vieni a consolare. Cristo, insomma, non viene a cancellare il peccato, ma a perdonarlo. Ecco, la logica di Dio è diversa dalla nostra. Ma se noi accettiamo il mondo così com'è, allora poi dopo sperimentiamo la vicinanza di Dio anche nella prova. Pronto?
Pronto, buonasera.
Buonasera, come ti chiami?
Mila.
Da dove chiami? Bene,
Reggio Emilia.
cosa vuoi raccontarci?
Ma io volevo fare una piccola testimonianza su praticamente quello che ho sentito e praticamente mi ha colpito molto. Come dice, quello che è successo alle suore trappiste, e mi è venuto in mente un passo del Vangelo, e quando praticamente Gesù dice: distruggete questo tempio e io lo ricostruirò in 3 giorni. Queste suore hanno visto distruggere in parte quello che stavano ricostruendo, e penso che Dio abbia voluto fargli capire che il vero tempio sono loro. La parola di Dio, ed è il messaggio che Dio ci vuole trasmettere attraverso il Vangelo, attraverso i Salmi. E una cosa che mi ha suggerito quello che ha appena detto lei, no? Di quello che Gesù fa, ed è quello che non, secondo me noi non dobbiamo essere inconsapevoli, no? Di quello che stiamo vivendo attraverso lo Spirito Santo. Gesù non ci vuole inconsapevoli. E traccia un confine, no, tra la passività e l'attività che ci è data dalla grazia dello Spirito Santo. Quindi tutto quello che noi facciamo, tutto quello che noi accettiamo, lo accettiamo attraverso praticamente l'amore di Dio. E quindi anche il nostro silenzio, il fatto di, come si dice, accettare una prova, è che, come si dice, ci vuole far capire che quello che noi viviamo è attraverso appunto l'amore verso Dio e non la passività o come si dice, la presa di coscienza di quello che noi pensiamo che possa essere il nostro carattere.
Bene, ti ringrazio, grazie della tua testimonianza e mi sembra molto importante, voglio riprendere questo che dici, no? Che attraverso questo non ci avevo pensato, in effetti quello che hai detto di queste testimonianze delle suore di trappiste di Palacaurau a nord del Portogallo, che forse Dio facendo, permettendo che una parte del monastero andasse incendiato, ha voluto insegnargli che il vero monastero è l'anima di ciascuna di loro. Ecco, questo è molto importante perché proviamo a pensare quanto tempo noi, spesso per preoccupazioni di cose materiali, mangiare, bere e poi dopo sistemare le case, in parrocchia. C'è tanto da aggiustare la chiesa, aggiustare l'oratorio, aggiustare la casa parrocchiale, e bisogna raccogliere i soldi e poi dopo bisogna fare i lavori. E questo qua non si può non fare perché noi costruiamo la nostra casa è fatta anche di mattoni, è fatta anche di cura degli infissi, perché sennò poi entrano dentro troppi spifferi, si spende troppo di riscaldamento e anche cercare di vedere di poter fare qualcosa per inquinare di meno. Adesso abbiamo deciso di mettere i pannelli solari per poter inquinare di meno, per poter risparmiare. Ecco, queste cose sono giuste, però non dobbiamo mai dimenticarci che noi dobbiamo mettere altrettanta cura, ma più cura, a curare la nostra anima. La cura che noi mettiamo a curare noi stessi. Noi nel nostro mondo occidentale forse rischiamo di curare troppo le cose esteriori e di non curare abbastanza la nostra vita interiore. E allora abbiamo il paradosso di tante persone nel nostro mondo occidentale che hanno una casa che va bene, hanno il riscaldamento a posto, hanno da mangiare e bere. Hanno un lavoro, però spesso le vediamo tristi, le vediamo angosciate. Questa patina di scetticismo, la paura che il male vinca. Ecco, tutto questo forse ci deve insegnare che dobbiamo dare più attenzione alla cura della nostra vita interiore. Ecco, e concludiamo rifissando gli occhi della nostra mente, rifissando il nostro cuore sulla lettura della trasfigurazione che abbiamo ascoltato nella messa di oggi. Ecco, Gesù che si ritira con Pietro, Giacomo e Giovanni su un alto monte e nella preghiera si trasfigura. Ecco, Gesù ci insegna a cercare dei momenti di silenzio, a cercare dei momenti di preghiera, a fermarci, come abbiamo ascoltato nel salmo che abbiamo meditato, fermatevi. E sappiate che io sono Dio, eccelso tra le genti, eccelso sulla terra. Se noi non ci fermiamo per stare davanti a Dio, se stiamo troppo davanti alla televisione, se guardiamo troppo internet, se ci perdiamo troppo in conversazioni che ci riportano solo cose negative, la nostra anima in un qualche modo ne rimane intossicata. Mentre se ci fermiamo, se ci rimettiamo in ascolto di Gesù che ci parla, che ci dona il suo spirito attraverso le parole della liturgia, attraverso le parole dei salmi, attraverso le parole di qualcuno la cui anima è più vicina a Dio della nostra o che in quel momento Dio usa di questa persona per raggiungerci, veramente lo Spirito Santo ci parla, parla al nostro cuore, ci aiuta e entriamo anche noi nell'esperienza di questo salmo. Dio è per noi rifugio e forza, aiuto sempre vicino nelle angosce. Perciò non temiamo se trema la terra, se crollano i monti nel fondo del mare. Cari amici, vi ringrazio di essere stati con noi, ringrazio coloro che ci hanno raccontato la loro esperienza, vi assicuro che vi porto nella mia preghiera e anche vi chiedo di ricordare la mia comunità a Torino, a Santa Giulia, mi affido alle vostre preghiere, la nostra diocesi di Torino, ecco questo grande miracolo di Radio Maria attraverso cui siamo tutti riuniti nella preghiera e ci sosteniamo vicendevolmente in maniera misteriosa e poi quando ci rincontreremo speriamo e preghiamo perché quando ci rincontreremo tutti in cielo scopriremo quanto ci siamo aiutati insieme attraverso questo grande mezzo della provvidenza che è Radio Maria. Prima di concludere la trasmissione, desidero impartirvi la mia benedizione e augurarvi una santa Quaresima, un tempo di preghiera più intenso perché lo Spirito Santo possa abitare nel vostro cuore e nella vostra mente e possiate gustare la bellezza e la dolcezza della sua presenza. Per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.